Dove sta allora il mare?
Bozza, i temi se danza proprio.
Sto segnalando discretamente la mia presenza.
No, è quello che stavo tentando di fare.
Costituiamo le parti. Ci sono problemi? No. Vale. Allora arriva Nicola, libero, già assente. Avvocato Annicchiarico.
Presente.
Grazie avvocato. Arriva Fabio Arturo, libero, assente. Avvocato Perrone.
Presente.
Capogrosso Luigi, libero, è presente. Non è presente. Avvocato Vozza, è presente. Andelmi Marco, libero, assente. Avvocati Enrico e Lisco.
Lisco anche in sostituzione dell'avvocato Enrico per delega orale.
Grazie. Grazie. Cavallo Angelo, libero, assente. Avvocato Centonze.
Buongiorno Presidente, lo sostituisco io, delega orale, avvocato Ippedico. Vito Ippedico.
Grazie. Di Maggio Ivan, libero, già assente, avvocati Centonze e Baccaredda Boi.
Ci sono sempre io, avvocato Vito Ippedico, in sostituzione di entrambi. Grazie.
De Felice Salvatore, libero, assente, avvocati Lanucara e Ragno.
Lanucara presente.
Ragno presente. Dalò Salvatore, libero, è presente il signor Dalò? No.
No, non è presente.
Non è presente, avvocati Centonze e Baccaredda Boi.
Come sopra, Presidente.
Archinà Girolamo è presente? No, è non comparso. Avvocato Gian Domenico Cagliazza. Non è presente. Perli Francesco, libero, assente, avvocati Viviani e Della Valle.
Entrambi sostituiti dall'avvocato Martucci.
Ferrante Bruno, libero, già assente, avvocato Enrico.
Sostituito dall'avvocato Lisco, giusta delega orale.
Buffo Adolfo, libero, assente, avvocati Tullio Padovani e Carlo Sassi.
Per l'avvocato Carlo Sassi, avvocato Vito Ippedico, nomina 102, già agli atti.
Colucci Antonio, libero, già assente, avvocato Marrazza.
Presidente, l'avvocato Marrazza lo sostituisco temporaneamente io, mi ha appena chiamato, sta arrivando un quarto d'ora, intanto lo sostituisco io.
Grazie. Grazie. Di noi Giuseppe, Giovinazzi Cosimo, libero, assente, avvocato Albanese, assente. Di noi Giuseppe, libero, già assente, avvocati Vozza e Melucci, sono presenti. Raffaelli Giovanni, libero, assente,
presente.
Avvocato... È presente Raffaelli?
Sì.
Salve.
Buongiorno.
Allora, avvocato, revochiamo la dichiarazione di assenza perché è comparso. Difeso di fiducia dall'avvocato Antonio Santoro.
Presente.
È presente. Palmisano Sergio, è presente? No. È assente avvocato Enrico.
Sostituito dall'avvocato Lisco, giusta delega orale.
Di Mastro Matteo Vincenzo.
Come sopra.
È presente l'imputato? No. Avvocato Lisco. Legnani Lanfranco, libero, già assente. Avvocati Mariucci e Sirotti, non sono presenti. Ceriani Alfredo, libero, non è presente. Avvocati Melucci e Loiacono, Melucci è presente. Rebaioli Giovanni, libero, è presente? No. Avvocati Convertino e Loiacono. Sono assenti.
L'avvocato Convertino lo sostituisco con delega orale, avvocato Carmine Urso.
Grazie. Pastorino Agostino, libero, assente, avvocati Melucci e Urso, sono entrambi presenti. Bessone Enrico, libero, assente, avvocati Melucci e Vozza, che sono presenti. Casartelli Giuseppe, libero, è presente l'imputato? No, assente, avvocati Feno e Melucci. Avvocato però al microfono, quindi avvocato Melucci sostituì anche in sostituzione dell'avvocato Feno per delega orale.
Esattamente,
Corti,
grazie.
Cesare, libero, assente, avvocati Antonini e Vozza, è presente Vozza, anche in sostituzione. Florido Giovanni,
Assente.
Assente. Presente, avvocato Carlo Petrone e Claudio Petrone.
Avvocato Carlo Petrone anche in sostituzione dell'avvocato Claudio Petrone.
Grazie avvocato. Conserva Michele Libero. È presente l'imputato?
Assente.
Conserva assente avvocati Rossetti e Palomba.
Palomba presente anche in sostituzione dell'avvocato Rossetti.
Specchia Vincenzo Libero assente avvocato Sambati. Assente Liberti Lorenzo. Avvocati Sisto e Raffo. E Carlo Raffo sono assenti, assente anche l'imputato. Veste Angelo, libero, già assente, avvocato Madio.
Buongiorno Presidente, sono qui, sono l'avvocato Amleto Paolo Veste e sostituisco l'avvocato Madio su delega orale. Sì. Imputato assente.
De Michele Cataldo, libero, assente, avvocato, è presente De Michele Cataldo. Okay, sì. È presente, quindi si deve anche in questo caso...
No, era già presente.
Era già presente, era però non risulta dal verbale. Avvocato Sapia, è presente? No. Vendola Nicola, libero, già assente. Avvocato Muscatiello, è presente l'avvocato Muscatiello? No. Stefano Ipazio, libero, assente. Avvocati Antonio Raffo e Gianluca Mongelli, non sono presenti. Penso il condizionamento. Pentassuglia Donato, libero, assente. Avvocato Bruni,
presente.
Grazie avvocato. Antonicelli Antonello, libero, assente. Avvocato Marzullo,
assente. Presidente, buongiorno, lo sostituisco io in virtù di delega orale. Avvocato Giovanni Orfino.
Manna Francesco, libero, assente. Avvocati Sanguigno e Raffo sono assenti. Fratoianni Nicola, libero, già assente. Avvocati Del Corso e Zaccaria,
entrambi assenti, li sostituisco sempre io, avvocato Giovanni Orfino, per delega orale.
Pellegrino Davide Filippo, Fratoianni Nicola, libero, già assente. Avvocati Del Corso e Zaccaria.
Presidente, come dicevo, li sostituisco io, avvocato Giovanni Orfino, per delega orale.
Grazie, scusi, avvocato. Pellegrino Davide Filippo, libero, già assente. Avvocato La Forgia,
sostituito da me, avvocato Giovanni Orfino, delega orale.
Presidente, chiedo scusa, avvocato Santoro, mi è giunta comunicazione per Vendola Nicola, sono con delega orale in sostituzione del difensore costituito.
Grazie avvocato. Blonda Massimo, assente. Avvocato Modesti,
assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Giovanni Orfino.
Assennato Giorgio,
che assente,
assente. Avvocati Sborgia e La Forgia,
entrambi sostituiti dall'avvocato Orfino, delega orale.
Pelaggi Luigi, assente. Avvocato Bana, assente. Ticali Dario, non è presente. Avvocati Napolitano e Vancheri, sono assenti. Romeo Caterina Vittoria, libera, già assente. Avvocati Sirotti e Rada, sono assenti. Palmisano Pierfrancesco, libero, assente. Avvocato Luca Italiano,
e lo sostituisco sempre io, avvocato Giovanni Orfino, per delega orale. Grazie.
Partecipazioni Industriali SPA in amministrazione straordinaria, dottor Carlo Bianco, il legale rappresentante. Avvocato Paolo Garzone, Francesco Paolo Garzone,
sostituito dall'avvocato Lisco, giusta delega orale.
Legale rappresentante assente, immagino. Ilva SPA in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari Gnudi, Carruba e Laghi, sono assenti, difesi di fiducia dall'avvocato Loreto e Sgubbi.
Buongiorno Presidente, l'avvocato Loreto sostituito con delega scritta già depositata dall'avvocato Iacobellis.
Riva Forni Elettrici SPA, in persona del legale rappresentante Claudio Riva, avvocato Annicchiarico e Paliero.
Avvocato Annicchiarico presente anche in sostituzione del professor Paliero.
Grazie. Si dato quindi che i difensori di fiducia assenti sono sostituiti dall'avvocato Vincenzo Vozza, ex articolo 97 quarto comma CPP. Responsabile civile Regione Puglia, è assente legale rappresentante e difeso dall'avvocato Amato.
sostituito dal sottoscritto, avvocato Santi Arpone, giusto a delega orale.
Grazie. Riva Forni Elettrici S.P.A., Claudio Riva, legale rappresentante, assente, avvocato Annicchiarico, è presente.
Presente.
Partecipazioni Industriali S.P.A. in amministrazione straordinaria, dottor Carlo Bianco, illegale rappresentante assente, avvocato Garzone, è assente. Parti civili, Romandini Luigi, è presente? È presente. Avvocato Riccardo Mele, non c'è. Avvocato Apolito. Per Alpino Leonardo, Barbi Giacomo, Boccuni Gaetana, Bruno Pietro Luigi, Buscicchio Giuseppe, Camerino Angela, Capuano Adriana, Capuano Anna, Capuano Vincenzo, Cataldo Grazia, Cazzato Ipazio, Colella Erminia, Danda Anna, Danda Antonio, Danda Chiara, Danda Cosimo, Danda Luigi, Danda Maria, Danda Nicola, Danda Salvatore, Danda Sergio, Danda Teresa, Danda Vita, De Bartolomeo Francesco, De Bartolomeo Stefano, De Luca Antonello, De Luca Ercole, De Luca Francesca Rita, De Pasquale Maria Pia, del Giudice Anna Maria, De Venere, Vincenza Di Comite Maria, Di Maggio Cosimo, Di Napoli Marcello, Di Sani Giuseppina, Dulcamale Francesco, Fiorino Angela, Galeandro Maria Costanza, Giugno Maria Luigia, Greco Nicola, Guarnieri Raffaella, Infantini Aldo, La Gioia Grazia, La Pertosa Marina, Lo Papa Francesca, Longone Saverio, Magisti San Germano Cosimo, Marangione Vincenzo, Martellotta Cosimo, Marzovilli Maria Teresa, Modolo Antonio Giuseppe, Occhinegro Giulia, Occhinegro Rossella, Oliverio Desiderata, Oteri Sandro, Partenza Cataldo, Pesaro Ermanno, Picuno Liliana, Policoro Anna Rosa, Policoro Cosimo, Pranzo Francesca, Proietti Giuseppe, 40 Alberta, Raffaele Antonio, Rao Giovanni, Romano Alfredo, Sibilla Dario, Tardiota Carmela, Treni Vincenzo, Troio Carmela, Ventruti Mario, Mano, Visco Anna, Visco Stefania, Zanframundo Mariano Cora, Zappatore Antonio, Argentieri Samantha, D'Ancona Cosimo. Sono presenti qualcuna di queste parti civili? No. Sono assenti. L'Arca Ionica, avvocato Blonda.
Assente, sostituito con delega orale dall'avvocato Maria Antonietta D'Elia. Parte assenti.
Grazie. Avvocato Silvestre, per parrocchia San Francesco de Geronimo, Altomare Giacinta, Altomare Vittorio, Mirato Anna, Cicolella Bele, Colanino Giancarlo, D'Angelo Giovanni, De Giorgio Angelo, Dresdangelo, Franchini Antonio, Fumato Domenico, La Gioia Vincenzo, La Neve Michele, Motorese Cosimo, Dottor Pietro Giovanni, De Padova Giambattista, Parente Antonio, Pellegrini Nicola, Pernisco Walter, Piccino Francesco, Piccuco Salvatore, Pellinini Margherita, Sambito Emanuele, Tagliente Massimo, Teodoro Giuseppe, Zanna Lazzaro, Clavio Tiziana, Novelli Salvatore, Malecore Ivan, Malecore Gaetano, Perfino Raffaella, Lombardi Michele, Conte Vincenzo, Balestra Francesco, Acclavio, Maria Rosalia. Sono assenti. Avvocato Argese è assente, per Canino Francesco, Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio, Francesco Scarano Fedele. Sono assenti. Avvocato Cavalchini. Le chiede Motolese Pietro, è presente Motolese Pietro, Sebastio Federica, Sebastio Marco, Uzzi Carmela, De Filippi Vito Maria, Comune di Montemesola, Iacino Anna Lucia, Iacino Ada Marisa, Iacino Marilena, Fondo Antidiossina Taranto. Sono assenti, quindi tranne il signor Motolese. D'Alessandro Antonio, avvocato Antonicelli, assenti. Italia Nostra Onlus, avvocato Manca, assenti. Lippo Cosimo, avvocato Rusciano, assenti. Avvocato Salinari, per Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto, assenti. Lega Ambiente, avvocato Curci, assenti. Lega Ambiente Puglia, avvocato Coda, assenti. INAIL, avvocato Aprile, assenti. Associazione Contramianto, avvocato Bonanni.
Assente, sostituito con delega orale dall'avvocato D'Elia. Parte assente.
Avvocato Fabrizio Lamanna è assente, per Basile Angelo, Basile Roberto, De Giorgio Franco, Fedele Antonio, Fittaiolo Raffaele, Giannese Maria, Guarini Antonio, Guarini Cosimo, Guarini Luigi, Guarino Angelo del 72, del 14 febbraio 72, 28 8 72, Guarino Giambattista, La Neve Maurizio, Marino Maria Giuseppina, Mastronuzzi Antonio, Petruzzi Alessandro, Petruzzi Antonio, Potenza Angelo Raffaele, Potenza Nicola, Ruggeri Menotti, Schifone Alessandro, Tardiota Giuseppe. Sono assenti. Avvocato Soggia È assente per Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino, Claudio e Spina Grazia, sono assenti. Avvocato Pellegrin, per Buonamico Benedetto, Carparelli Giovanni, Cristello Giuseppe, Cristello Roberto, Daddario Angelo, Azzo Arnaldo, sono assenti. Avvocato Vitale, per De Giorgio Michele, De Pace Cosimo, Di Giorgio Massimiliano, Forte Cataldo, La Tagliata Giovanni, Ligorio Giuseppe, Malatesa Cosimo, Montermino Vito, Novellino Angelo, Raffaele, Sansone Antonio, sono assenti. Pasadina, avvocato Minotti, assenti. Socet Energy S.P.A., Colomba Cosimo, Alfaro, D'Amore Nicola, avvocato Conte, sono assenti. WWF Onlus, avvocato Di Lauro, assenti. Avvocato Nevoli, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Puglia, Confederazione Unione Sindacale di Base, Unione Sindacale di Base Confederazione Regionale Puglia, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Taranto, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato in persona dei rispettivi legali rappresentanti, che sono assenti. Avvocato Tanzi, per Ciacciulli Enza, Mansueto Maria, Manigrasso Anna Maria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna e Viola Attilio, sono assenti. Comune di Statte, avvocato Pentassuglia.
Presente, l'ente assente.
Sì, grazie. Avvocato Iaia, per Usi CISL regionale Puglia e Basilicata, CISL provinciale di Taranto, FIM CISL provinciale di Taranto, in persona i rispettivi legali rappresentanti, sono assenti. È assente anche l'avvocato. Provincia di Taranto, assente legale rappresentante. Avvocato Palazzo, è assente. Avvocato La Porta, è assente per Altamaria contro l'inquinamento, Carriglio Gianfranco, Centonze Fernando, Lobarco Francesca, Montervino Ubaldo, Pignatelli Maria, Santoro Rosalba, sono assenti, assente legale rappresentante. Avvocato Marra, per Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Lume Carmine Intini Augusto. Comune di Taranto, avvocato Rosario Orlando, assente, assente legale rappresentante. Avvocato Tatullo, per Andrea Nianna, anche quale esercente a possessa genitoriale sulla minore di Giorgio Sara, Vincenzo Di Giorgio, sono assenti. Poi avvocato Mongello, per Antonante Pasquale, Caputo Angelo, Catino Domenico.
Presidente, avvocato Del Vecchio in sostituzione dell'avvocato Mongiello, parti assenti.
Grazie, avvocato.
Grazie.
Avvocato Tritto, per Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, legale rappresentante, assente. Bruno Antonio, avvocato Di Bello, assenti. Avvocato Martino Paolo Rosato.
Non è presente, sostituito per delega orale dall'avvocato Delia, parti assenti.
Avvocato Massimiliano Del Vecchio.
Avvocato Fabio Del Vecchio in sostituzione, parti assenti.
Grazie, avvocato. Grazie. Avvocato Di Celmo.
Come sopra.
Avvocato Mimmo Lardiello. Per Mondino Lorenzo, Leonardo Da Vinci, Società Cooperativa, Ionica Mare Cooperativa, Numat Cooperativa, Ittica Cielo Azzurro, La Scogliera, Giorni Male, Nuova Taranto, La Sciaia, Galeso, Ittica Mondino, San Francesco, Mare Sud, Miti il Cantieri, Omnia Coop, Santa Maria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, sono assenti, oltre a De Crescenzo Agata e Brunetti Angelo, sono assenti. Avvocato Mino Cavallo, non è presente. 5 Cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti Francesco, Leggeri Anna, del 58, Leggeri Davide, Leggeri Francesco del 29, Leggeri Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Calabretti Antonio, Pallaggiano Nicola, Matrangolo Marietta, sono assenti. Avvocato Armienti, per Perelli Rosa, assente la parte civile. Avvocato Boccuni, per Labile Massimo, Tomaselli Oscar, Fasulo Marte e Tomaselli Diego, assenti. Avvocato Tarquinio, per Cittadinanza Attiva, Carelli Beatrice, Di Maggio Palma, Di Maggio Stefania, Di Maggio Vincenzo, Fragnelli Anna, Fragnelli Donato, Fragnelli Tina, sono assenti, anche legale rappresentante. Avvocato Vesco, è presente? No. Per Federazione Lavoratori, Orazio Vesco, Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana, Assente legale rappresentante. Avvocato Bottiglione per Pescatori Due Mari Società Cooperativa. Assenti. Avvocato Petruzzi per Nasole Andrea e Nasole Gianni. Assenti. Avvocato Paola De Filippo per Miccoli Anna. Assenti. Avvocato Raciti per Casa di Cura San Camillo. Assenti. Assente legale rappresentante. Avvocato Lupo Pier Francesco per Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca, Salerno Mattia. Assente. Assente anche le parti. Avvocato Morelli.
Presente e assente la parte civile Pier Gianni.
Sì, avvocato D'Alena. Per Leo Massimo, Panarelli Domenico, Panarelli Pasquale, Pasini Vanessa, Scalone Angelo, Scalone Clementina, Scalone Francesco, Scalone Luigi, Scalone Maria, Scalone Mauro, Scalone Vincenzo, Tarantino, Loredana, Valentini, Serafica, Lucia. Sono assenti. Avvocato Palasciano.
Presente, parti assenti.
Avvocato D'Alena. Per Bucci Paolo, Trani Maria Maddalena e Pasini Vanessa. Assenti. Avvocato Roberto Prete per AIL Taranto, Sezione Autonoma Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma Onlus, assente legale rappresentante Bellocchio Margherita, Bianco Gustavo, Blandamura Giuseppe, Briandrea, Bruno Italo, Cetri Emanuele, Chimenti Francesco, De Mattia Anita, Fichera Raffaello, Istria Nicola, Lanza Carmela, Lanza Quirico, Lincesso Cosimo, Marangi Anna, Rita Mariella Sonia, Mastro Marino Paolo, Mastro Marino Stefania, Missiani Roberto, Pellicoro Alessio, Pellicoro Rita, Pignatelli Vincenzo, Prete Roberto, Puzzo Anna Maria e Zito Emilia. Sono assenti. Avvocato D'Aluisio.
Sì, il collega assente, sostituito dall'avvocato Romualdo Enrico, la parte è assente.
Regione Puglia. Sì. Avvocato Spataro per Spataro Cosimo. Assenti. Avvocato Bonetto. Per Lai Cobas.
È presente
legale rappresentante? Calderazzi Margherita? Sì, bene. Albano Raffaele, Bartolomeo Filippo, Bianco Andrea, De Nicola Antonio, Di Pietro Angelo, La Neve Angelo, Marinò Carmine, Martemucci Francesco, Masella Angelo, Nicchiarico Cosimo, Piccino Cosimo, Ricci Raffaele, Pulpito Cosimo, Roberto Giuseppe, Schifone Carmelo, Semeraro Lorenzo, Stella Antonio, Zizza Davide, Chiedi Pietro, è presente il signor Chiedi Pietro, Blasi Antonio, Rebuzzi Aurelio, Albano Michele, Fasano Cino, Medicina Democratica. Assenti tutti gli altri. Marco Tino per Masella Francesco, avvocato Tino, assente. Avvocato Sergio Torsella.
Assente, sostituito per delega orale dell'avvocato Palasciano. Degli assistiti dell'avvocato Torsella sono presenti Fornaro Angelo e Fornaro Vincenzo.
Avvocato Sabatini. Avvocato del Vecchio per l'avvocato Sabatini, mi sembra. Meno male, avvocato.
Parti assenti.
Grazie, avvocato. Avvocato Della Marra per Cavallo Michele, è assente anche la parte. Avvocato Allena per Cavallo Vito e Cavallo Ida, assenti. Avvocato Sgarrino per Albano e Ida, Albano Anna, Albano Anna del 56, Albano Antonella, Albano Vincenzo. Amatimaggio Marisa, Buscicchio Vincenzo, Campanelli Roberto, Cingolani Valentina, Girelli Matteo, Liuzzi Alessandro, Liuzzi Pierluigi, Montelvino Anna, Montelvino Carmela, Montelvino Yolanda, Montelvino Maria, Terezza Marisa, Mottolese Bruno, Montelvino Essa, Montelvino Vita, Montelvino Antonietta, Di Serio Fabio, Musciacchio Doriana, Tursi Angela, Delli Ponti Tiziano, sono tutti assenti. Avvocato Lanzalonga.
Presente, parte assente.
Sì. Avvocatura distrettuale dello Stato per sì. Ministero dell'Ambiente.
Presente l'avvocato dello Stato Dorian De Feis.
Grazie, avvocato. Sono immagino assenti i legali rappresentanti. Avvocato Muto per Muto Luigi. Assenti. Avvocato Fumarola per comune di Crispiano.
Assente, sostituito da me, avvocato Annalisa Montanaro.
Avvocato Anna Murianna.
Assente, sostituito dall'avvocato Delia, parte assente.
Avvocato Marigiò per Federazioni Verdi. Assente, assente legale rappresentante. Avvocato Puglia per Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti. Assenti. ASL Taranto, avvocato De Francesco. Assente, assente legale rappresentante. Avvocato Cantore.
Assente, sostituito da me, avvocato Annalisa Montanaro.
Parti assenti.
Sì, parte assenti.
Avvocato Cristini.
Assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Delia, parte assente.
Avvocato Baldo.
Assente, sostituito per delega orale dall'avvocato Palasciano. Le parti assenti.
Avvocato Cappabianca per Comparato Filippo, Montelmino Rosario, alla Sala Lucia, alla Tagliata Pietro, De Pasquale Antonietta, Fuggiano Beatrice, D'Ancona Giuseppe, D'Ancona Francesco, D'Ancona Carmela, Scannella Loris, Scannella Tamara, Scannella Cristian, Iannello Silvana, Romeo Pasquale, Vincenzo, Rossi, Franca, Morgan Antonio, D'Arcante Cataldo, Fiori Salvatore, Montelmino Anna Pia, D'Andrea, Emanuele Pizzole e Umberto. Assenti. Avvocato Lioi.
Assente, sostituito dall'avvocato Delia, parte assente.
Avvocato Bottalico per Falco Pina, assenti. Avvocato Rienzi.
Assente, sostituito dall'avvocato Delia, parte assente.
Avvocato Delia.
Presente, parte assenti.
Avvocato Montanaro.
Presente, parte assenti.
Avvocato Lecce.
Assente, sostituito dall'avvocato Delia, parti assenti.
Avvocato Esposito. Assente per APIN, Associazione Vittime dell'Amianto, assente legale rappresentante. Avvocato. Avvocato Martino Paolo Rosato.
Per... Assente, sostituito dall'avvocato Delia, parti assenti.
Avvocato Mancini. Per Cassetta Alberto, Cassetta Maria Caterina, Cavallo Angela. Assenti. Avvocato Silvetti.
Assente, sostituito dall'avvocato Delia, parti assenti.
Avvocato Rossi.
Assente, sostituito dall'avvocato Pierluigi Morelli, è presente la persona offesa Amedeo Zaccaria.
Zaccaria.
Amedeo, può darsi che sia però rappresentato
Amedeo
da me
da lei,
successivamente.
Quindi
sì.
È presente l'avvocato Morelli, anche per gli altri assistiti, di cui è presente la parte civile Zaccaria Amedeo. Dov'è il signor Zaccaria? Grazie. Avvocato Pesce per Marcella Dario, assenti. Avvocato Prete per Mancone Alessia. Avvocato Silvestre per Eredi di Pugliese Margherita. Pugliese Michelina, scusate, all'ultimo. A questo punto do lettura dell'ordinanza in merito all'invito ad astenersi che era stato formulato all'udienza di ieri, 10 ottobre.
Chiedo scusa, Presidente, solo a termine dell'appello sono stato contattato dall'avvocato albanese che mi ha chiesto di sostituirlo, quindi lo sostituisco io per la posizione dell'ingegner Giovinazzi e se possiamo anche dare atto della presenza dell'ingegnere che è in aula.
Avvocato?
Vito Ippedico.
Vito Ippedico, va bene. Sono sopravvenuti altri difensori nel frattempo?
Buongiorno Presidente. Buongiorno. Avvocato Marrazza per Colucci.
Grazie, avvocato.
Grazie.
La Corte di Assise. Preso atto dell'invito ad astenersi avanzato all'udienza del 10 ottobre 2017 dal difensore dell'imputato signor Girolamo Archinà, al quale si sono associati i difensori degli altri imputati, formulato a seguito di ricusazione di questa Corte. Ritenuto che non sussistano le ragioni di astensione di cui all'articolo 36 CPP, ritenuto che non ricorre infatti nella fattispecie alcuna grave ragione di convenienza a che questi giudici si astengano, con specifico riferimento all'eccepita indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, atteso che le manifestazioni del pensiero, tanto del Presidente quanto della Corte, rientrano le prime nel potere di disciplina dell'udienza e direzione del dibattimento di cui agli articoli 470 e seguenti Codice Procedura Penale, le seconde nell'esercizio dell'attività giurisdizionale del giudice, censurabile soltanto con i mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Quanto a tale ultimo aspetto, ritenuto che la generica ricusazione con istanza di astensione dell'intera Corte possa esclusivamente riferirsi all'ordinanza emessa all'udienza del 10 ottobre 2017, con cui, all'esito dell'esame dei consulenti del PM, veniva acquisita la relazione finale dagli stessi redatta a norma del comma secondo dell'articolo 501 CPP, si osserva, come già si evince dalla motivazione del detto provvedimento cui si fa comunque integrale rinvio, che la Corte, riservando all'opportuna sede ogni ulteriore valutazione di merito sulla rilevanza probatoria della consulenza in oggetto, si è limitata alla mera applicazione di una ordinaria regola processuale. Quanto all'ulteriore profilo di censura, occorre evidenziare che il richiamo ad una maggiore precisione rivolto dal Presidente al teste dottor Vito Balice nell'ambito della sua deposizione testimoniale in merito si ribadisce che l'esame del consulente soggiace alle medesime regole processuali dettate per l'esame testimoniale sulla scorta del rinvio effettuato dall'articolo 501,1 CPP all'articolo 499 CPP, più in generale sulla assimilabilità della posizione del consulente tecnico al testimone, vedasi anche Cassazione 16 gennaio 2014 numero 10.808, rientra pienamente nell'esercizio dei poteri attribuiti al Presidente nella disciplina dell'assunzione della testimonianza, al fine di assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte e la lealtà dell'esame. Alcuna violazione del diritto di difesa è in concreto peraltro ravvisabile, in quanto nell'invitare il teste Balice nel corso dell'esame diretto del PM che lo aveva citato a rendere dichiarazioni in modo preciso, conformemente al carattere tecnico della sua deposizione e alla sua qualificazione professionale di chimico, in considerazione delle reiterate e gravi imprecisioni linguistiche in cui era sino a quel momento in corso e nelle quali sarebbe in corso anche nel prosieguo della deposizione, il Presidente si rivolgeva allo stesso nei seguenti termini: non deve fare supposizioni, deve rispondere sulla consulenza che ha fatto all'epoca. Se poi ci saranno da rendere dei chiarimenti, se le altre parti vorranno delle precisazioni, chiaramente dovrà rispondere. Però, per il momento, lei deve rispondere sugli esiti della consulenza espletata su incarico del pubblico ministero. Lei è un consulente del pubblico ministero, quindi la invito a rispondere con maggiore precisione alle domande del pubblico ministero. Che alcuna compressione del diritto di difesa degli imputati si è quindi verificata, come attestato dall'ampio e approfondito controesame del dottor Balice effettuato dai difensori. Infine, l'ammissione, peraltro entro stretti limiti, il periodo di espletamento dell'incarico di consulenza, delle domande del PM relative ad eventuali incontri e contatti del consulente con l'imputato signor Archinà, appare del tutto legittima, in quanto trattavasi di domande volte a vagliare la credibilità e attendibilità del dottor Balice ed è riconducibile alla corretta applicazione delle regole processuali già richiamate, nel cui ambito il generico riferimento del Presidente alla natura delle imputazioni deve ritenersi finalizzato in via esclusiva alla valutazione della pertinenza delle stesse. Per questi motivi dichiara di non astenersi e dispone procedersi oltre. Seguono le firme del Presidente e di tutti i giudici componenti la Corte d'Assise. A questo punto, questo è firmato, si può allegare al verbale. A questo punto possiamo procedere, pubblico ministero, con l'esame dei testi. Chi è presente?
Vediamo. Andiamo in ordine, Presidente. Chiaramente per i testi di Vella in delicato, testo in delicato, la notifica non è andata a buon fine, perché da annotazione della Guardia di Finanza risulterebbe trovarsi in Germania, mentre il test per il test di Vella, diciamo, è pervenuta all'ufficio della Procura una comunicazione dello stesso che oggi, in data odierna, trovasi negli Stati Uniti e quindi è impossibilitato a presenziare. Quindi andiamo in ordine, iniziamo a sentire i testi presenti. Insomma.
Sì, da quale vuole cominciare il pubblico ministero?
Se c'è il professor Gagliano Candela, anche se qui in realtà ha svolto la consulenza congiuntamente al professor Di Vella, diciamo, però per la parte che ha svolto lo possiamo comunque sentire. Così
va bene,
magari
il professor Gagliano, allora lo fa introdurre nell'aula.
Candela.
A Gagliano Candela è tutto. Prego, si accomodi, può leggere la formula di impegno che è lì davanti a lei? Può declinare le sue generalità? Un attimo, professore, perché non si... il microfono forse non funziona.
Sono il professor Roberto Gagliano Candela, nato a Palermo il 29/7/1944, domiciliato a Bari presso la medicina legale del Policlinico.
Sì, professore, allora sottoporrà delle domande il pubblico ministero e quindi i difensori delle altre parti. Prego, pubblico ministero.
Sì, buongiorno professore. Buongiorno. Senta, lei unitamente al professor Di Vella ebbe a procedere all'esito dell'esame autoptico sulla salma di Marcella Claudio a una serie di accertamenti in ragione appunto alle cause e ai mezzi che avevano provocato il decesso dello stesso. E la vostra relazione è stata ovviamente acquisita già al fascicolo del dibattimento e lei essenzialmente si è occupato degli accertamenti tossicologici, se
esatto.
Non è errato. Esatto. E ci può riferire che accertamenti avete svolto e le conclusioni in cui siete giunti?
Sì, il 3 novembre il collega Di Vella fu nominato consulente per la causa del decesso. Successivamente il 12 novembre il collegio fu ampliato con la mia presenza perché si pose il problema di valutare se fossero o se il soggetto al momento del decesso fosse per caso sotto l'effetto di qualsiasi sostanza tossica, stupefacente o comunque da alterare il comportamento.
Quindi,
le indagini,
sì, prego.
Ho eseguito le indagini sui prelievi biologici prelevati dal collega Di Vella e ho escluso la presenza di alcol, droghe, stupefacenti, eccetera.
Quindi gli accertamenti, diciamo, che avete svolto sono risultati negativi?
Esatto, completamente negativi.
Senta, immagino invece che la parte più prettamente medico-legale l'abbia sviluppata con dovizia, diciamo, il professor Di Vella.
Per la certamente sua... sì.
Quindi, diciamo, il suo apporto si è concentrato su quello che lei mi ha appena riferito.
Esatto.
mi saprebbe riferire altro su questa relazione o quello è stato, diciamo,
l'oggetto? No, essenzialmente questo, il mio lavoro è stato tossicologico e su questo ho riferito.
Va bene, Presidente, io...
Sì, perché professore, se vuole precisare la sua qualifica professionale, forse
sì. Mi è sfuggito. Io sono laureato in chimica e sono titolare della cattedra di tossicologia forense, quindi analisi di sostanze stupefacenti, psicotrope con validità medico-legale.
L'università di Bari.
L'università di Bari, sì.
Grazie.
Va bene, Presidente, io non avrei altre domande, anche perché oggi appunto era in programma l'audizione congiunta insieme anche al medico legale, non essendo potuto essere presente, comunque in questa maniera, diciamo così, completiamo l'esame relativo al test qui presente.
Va bene, ci sono
e
altre...
chiaramente la relazione è già agli atti in quanto è stata acquisita ritualmente, quale atto irripetibile.
Ci sono altre domande? Ci sono domande delle parti civili, della difesa degli imputati? No. Va bene, allora professore la ringraziamo e può andare. Grazie.
Presidente,
buongiorno.
Pubblico Ministero, il prossimo...
Sì, andiamo in ordine, prossima. Presidente. Quindi,
sì, quindi...
Per Divella vi ho detto, poi alla fine magari produco le notizie. Andiamo avanti, quindi Convertini Giuseppe.
Può leggere la formula di impegno che è lì davanti a lei?
Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
Vorrebbe per cortesia declinare le sue generalità?
Sì, io sono Convertini Giuseppe, nato a Martina Franca, 10 settembre 1978. Risiedo a Martina Franca, in via Taranto, 89A.
In servizio lei è un ispettore?
No, io sono un dipendente ILVA.
Ah, dipendente ILVA. Ah, ecco, va bene. Allora risponda alle domande del pubblico ministero.
Sì, buongiorno.
E quindi delle altre...
Buongiorno.
Sì, senta, lei è stato sentito, si è andata a 30 ottobre, che 9 novembre del 2012, in merito all'infortunio mortale di Marcella Claudio, lei sostanzialmente è stato il primo soccorritore del Marcella. Ecco, ci può riferire lei che mansioni svolgeva all'epoca dei fatti?
In quella data io svolgevo l'attività di caposquadra presso il FNE2 Varco Ovest, dell'area logistica.
Quindi questo reparto, così lo specifica la Corte, di che cosa si occupa?
Io praticamente, la mia figura si occupa di armonizzare le attività per quanto concerne la spedizione di materiali e di prodotti finiti sia all'imbarco che per altri enti aziendali.
Quindi hai detto, era il caposquadra Varco Ovest, ho capito?
Sì.
Sì. Senta, ricorda quella mattina cosa stava facendo? La mattina appunto parliamo dell'incidente.
Sì, la mattina dell'incidente io ero praticamente nell'ambito delle mie attività, stavo controllando un prodotto siderurgico, diciamo, che si chiamano, diciamo, bramme, stavo facendo una sorta di inventario, un'azione preventiva al carico.
E a quel punto?
A quel punto sono stato contattato, diciamo, da un altro ente, della persona di Prezioso, il signor Prezioso.
E quindi lei è stato contattato
telefonicamente tramite cellulare aziendale.
Quindi
in
è stato contattato sul cellulare aziendale dal signor Prezioso?
Sì.
E che mansioni svolge questo il signor Prezioso?
Il signor Prezioso
all'epoca dei fatti
svolge un'attività di coordinamento delle manovre ferroviarie nell'ambito dello stabilimento.
E quindi il signor Prezioso la contatta, che cosa le dice?
Mi chiede, diciamo, informazioni relative a un'attività svolta da altro personale in ILVA, in questo caso tra l'altro il signor Marcella,
in quanto
mi chiese di fare una verifica, in quanto l'operatore dietro richiami via radio non aveva nessun tipo di risposta, cioè lui...
No, quindi prezioso di... non aveva risposta da Marcella?
Sì.
Senta,
chiamò me perché ero la persona più vicina alla zona nella quale stava operando.
Marcella?
Sì.
Senta, lei quindi dove si trovava?
Io come rilasciato all'epoca ai vari enti, mi trovavo all'altezza di posizione 66, quindi che è una zona ben definita del parco.
Mentre Marcella dove si trovava?
Il Marcella si trovava all'altezza del primo binario, del parco, nel magazzino di stoccaggio dove io prestavo e presto la mia attività.
Senta, ricorda, perché all'epoca ovviamente il ricordo era fresco, ebbe a riferire, qual è la distanza approssimativa fra il punto in cui lei si trovava quando è stato contattato dal prezioso fino al convoglio ferroviario sul primo binario?
Sì, in merito a questo io ricordo di aver dato una distanza più o meno una valutazione più o meno sommaria, però si può stabilire precisamente.
Più o meno?
Io presumo un 400, 500, 600, 1000, 300, però difficilmente posso calibrare.
E lei quindi che ha fatto? Si viene contattato?
Io sono stato contattato in merito a questa richiesta, questo controllo da parte del collega. Ho lasciato quella che era la mia attività, mi sono recato a piedi all'incirca, mi sono recato sulla zona dove teoricamente mi aveva comunicato che il Marcella stava operando.
E quanto ci ha messo a piedi più o meno?
Chiaramente dare dei parametri temporali diventa un po' difficile, però 2 minuti, 3 minuti.
Quindi è arrivato lì, che cosa ha visto?
Chiaramente per come era posizionato il locomotore dove stava operando il Marcella, io ho visto all'inizio, ho iniziato a vedere i vagoni, perché si tratta di vagoni ferroviari. Chiaramente per poter individuare la persona che stava manovrando, comunque che stava svolgendo l'attività, ho dovuto comunque continuare a camminare per avvicinarmi sempre di più. Poi arrivato in prossimità di una posizione nella quale riuscivo a vedere in linea d'aria chiaramente il locomotore, ho visto, la prima cosa che ho visto è stata la tuta che indossava il Marcella, che essendo ad alta visibilità ha dato subito, mi ha fatto capire subito che là stava il Marcella, lì là ho accelerato un po' il passo, perché chiaramente la richiesta fatta dal prezioso non era una richiesta, attenzione, vedi che là, mi ha detto, vedi, questa persona non risponde, mi voleva vedere cosa è successo, mi verifichi questa cosa, quindi non c'era la minima percezione di quello che sarebbe stato poi il tragico evento del quale stiamo discutendo.
Quindi lei arriva sul posto e che cosa...
Io ho arrivato una volta sul posto, ho notato questo dipendente Ilva, che indossava la tuta ad alta visibilità, ho visto il casco, ho visto la radio palmare, ho visto questa, quello che poi era, Claudio Marcella appoggiato sul fazzoletto del locomotore.
Ci può descrivere bene quindi la scena quando lei arriva, dove si trovava il...
Io andando incontro al Marcella ho visto come se lui stesse scrivendo addirittura un SMS col telefono, come se stava appoggiato così e come se stesse appoggiato al fazzoletto del locomotore e stesse guardando per terra.
L'immagine era quella, sembrava di una persona come se.
Sì, come se.
Quindi lo trova steso per terra?
Io poi mi sono avvicinato, lo trovo con la spalla appoggiata al fazzoletto del locomotore e mi sono chiaramente avvicinato sempre di più. Tra l'altro mentre andavo sentivo poi la radio palmare che lui aveva in dotazione, dalle quali poi uno strumento con le quali si sentono, viene organizzata l'attività ferroviaria, sentivo, a livello di scenario era quello. Poi una volta arrivato vicino al corpo del Marcella, ho visto che, l'ho chiamato perché tra l'altro lo conoscevo, a livello personale, e visto che, verbalmente non mi rispondeva, istintivamente ho provato, a scuoterlo, a tirare due schiaffetti, perché diciamo il primo impatto era quello di una persona che aveva perso i sensi, però chiaramente la percezione non era quella.
Cioè l'immagine appunto che lei all'inizio le sembrava da lontano una persona quasi che stesse con un telefono, in realtà era stessa.
C'era era Marcella che stava appoggiata al fazzoletto del locomotore, però chiaramente ho aumentato il passo.
La schiena appoggiata,
sì,
al fazzoletto del locomotore?
Sì.
E dove si trova questo fazzoletto del locomotore?
Tecnicamente il fazzoletto, il locomotore ferroviario ha davanti due respingenti, che adesso non so quanto sono lunghi. Quindi, diciamo comunque la parte di carrozzeria
prossimità
anteriore.
Prossimità del respingente.
Esatto, lui stava sotto al respingente. Perché
quindi
dalla...
era in posizione supina?
Lui stava appoggiato.
Appoggiato.
Adesso non so tecnicamente se supina, se individuo questo.
Era
di...
steso per terra?
Era appoggiato, diciamo, col sedere per terra e, diciamo, con le spalle appoggiato al fazzoletto. Quindi
se senta, ha visto delle macchie di sangue?
No, no, cioè, l'impatto visivo che io ho avuto, tutto poteva farmi pensare che ci fosse stato, cioè, una collisione, un coso. Non c'era né sangue, né tumefazioni, né...
Senta, quando però fu sentito il 30 ottobre, lei ebbe a dire... Raggiungendo il convoglio ferroviario notavo due macchie di colore che mano a mano delineavano un casco rosso.
Sì.
Quindi c'era qualche macchia ematica?
No, il riferimento al colore rosso è un riferimento al dispositivo di protezione individuale che indossava il Marcella quando stava operando.
Quindi lei ha detto prima, ha provato anche a dargli, diciamo, due buffetti per tentare
sì.
giustamente di rianimarlo, ma...
Non tanto di rianimarlo, però almeno per rendermi conto... Cioè, che cosa, anche se diciamo non sono un medico, però almeno per avere una sicurezza di che cosa stesse succedendo.
Senta, ha parlato prima della radio Palmare,
sì.
Di dove si trovava questa radio?
Era in prossimità del corpo del Marcella e tra l'altro ricordo di aver dichiarato in varie, diciamo, sia all'ISP, alla polizia, a tutti diciamo, gli organi alle quali mi sono sottoposto per... di aver usato tra l'altro questo dispositivo per dare il primo segnale di, diciamo, d'emergenza. Cioè il primo ritorno che io ho dato al signor Prezioso è stato mediante la radio Palmare. Tra l'altro ricordo di aver fatto anche altre chiamate che probabilmente si possono tracciare sia all'infermeria sia...
Perché si era reso conto della situazione.
Ma perché Marcella aveva, diciamo, un colore... Non so come definirlo, cioè è come se uno non stava bene.
Senta, quindi mentre chiamava i soccorsi, poi che cosa ha fatto?
Io ho notato che Claudio aveva mi permetto di dargli del tu, aveva una sorta di salivazione eccessiva. Praticamente l'ho imbracciato e l'ho tirato un po' a me, come non per coccolarlo, per diciamo favorire un eventuale favorire la respirazione, diciamo, per evitare che ci potessero essere delle complicazioni in quel senso, perché mi ero accorto che non c'era nessun tipo di ritorno da parte sua a livello sensoriale.
Senta, indossava una cintura in Marcella?
Ricordo sì che aveva un dispositivo mediante il quale si può utilizzare il locomotore in modo remoto, cioè il telecomando per intenderci.
Lei che ha fatto la sganciata, l'ha lasciata?
Io ho aspettato dopo aver fatto tutti, diciamo, i controlli come da protocollo, aver avvisato, diciamo, le unità di stabilimento di soccorso, ho aspettato che arrivasse l'ambulanza perché non... Le ripeto, io non ho conoscenze a livello paramedico, ho aspettato che arrivassero i soccorsi.
Senta, e invece in quel frangente, in relazione al mezzo appunto dove aveva trovato Marcella,
sì.
Che ha fatto? L'ha spostato? L'ha lasciato là?
Io ricordo di aver spostato il mezzo nel momento in cui ho dato in consegna... proprio fisicamente il Marcella al personale medico sanitario di stabilimento.
Quindi che ha fatto?
Quindi,
mentre intervenivano i sanitari
che dovevano prendere una barella, infilarla sotto al fazzoletto, alzare il Marcella e posizionarlo, istintivamente sono salito sul mezzo e diciamo l'ho spostato in modo tale da favorire la, diciamo, agevolare, favorire l'intervento dei medici.
E questa operazione come l'ha svolta? Cioè, lei era pratico di
Io ho svolto, cioè io ho frequentato un'abilitazione, presumo ancora valida, sulla conduzione di locomotori su rotaie.
E quindi
anche se non fa parte.
Come lo ha spostato? Cioè, descriva la corte l'operazione.
Io sono andato su, praticamente là c'è un selettore, sì, dove, se non ricordo male, cioè si può bypassare, cioè si può dire alla macchina: ok, lavora in manuale o lavora con il radiocomando, quindi diciamo gli impulsi che vengono dati al treno, i comandi. Quindi io ho messo in manuale il locomotore,
messo in manuale,
sì,
sì,
e ho spostato il locomotore. Senta. L'ho spostato, diciamo, in un mezzo metro, cioè quello che
giusto, quello giusto, che diciamo secondo lei serviva per favorire.
Forse la mia azione è stata spinta dal buon senso di poter agevolare, perché le ripeto, fino a quel momento ancora la percezione di quello che poi sarebbe stato l'effetto di questo incidente.
Quindi lei ha detto, ha azionato il locomotore e lo ha fatto andare per circa un metro indietro?
Sì, rispetto al senso di guida, perché il locomotore può andare sia in avanti che indietro.
Quindi
diciamo,
rispetto al senso di guida dove lo ha spostato?
Io sono andato, se non sbaglio, indietro, sì, indietro.
E quindi ha detto per circa un metro, e dopodiché?
Dopodiché spostato, io, diciamo, ho visto i sanitari soccorrere, cioè è stato preso sulla barella, cioè ho visto, diciamo, questi ricordi, diciamo, che come è stato messo nell'ambulanza, gli è stata praticata subito la rianimazione col defibrillatore, però si tratta di sequenze ormai indelibili nella mia mente, che sono durate poi realmente 10 secondi, e poi l'ambulanza che è andata via.
E quindi ha detto, lei appunto in questi frangenti ha spostato il locomotore all'indietro per circa un metro,
sì,
e poi?
E poi istintivamente l'ho riposizionato all'incirca dove avevo presunto, diciamo l'ho rimesso all'incirca dove stava prima.
Dove
diciamo, però
stava
non...
quando lei era arrivato che
esatto,
ha trovato il corpo senza,
sì,
vita del Marcello.
Sul fatto che era senza vita all'epoca io non potevo, diciamo, né stabilirlo.
Vabbè, diciamo il corpo che non...
dell'infortunato al momento,
diciamo, non si muoveva, possiamo dire che non si muoveva
in realtà, siccome io ho atteso, diciamo, abbracciandolo come un bambino, cioè sentivo che c'era comunque attività biologica. Poi questa cosa non so adesso tecnicamente che cosa stava succedendo al Marcel, però io ricordo, diciamo, degli spasmi muscolari, cioè gli occhi che si muovevano, questa cioè non era esamine al momento.
Senta, e dopodiché ha detto, quindi ha riposizionato il locomotore orientativamente, quindi nella posizione iniziale, e poi?
Poi niente, sono rimasto là perché poi sono arrivati, come da protocollo, vigili del fuoco, polizia, cioè tutti gli enti preposti. Poi abbiamo, la percezione era che il collega aveva avuto uno svenimento, poi questa cosa nell'arco di mezz'ora si è trasformata anche personalmente in una tragedia.
Una senta, ricorda se vi erano degli effetti personali del Marcello?
Sì, io nel momento in cui sono andato per spostare il locomotore, cioè ho visto in cabina che c'erano gli effetti personali del Marcello, c'era uno zanetto, sigaretta, adesso non ricordo bene. E poi, voglio dire, siccome poi sul luogo dell'incidente sono intercorse parecchie persone, tra i quali, tra l'altro, un suo diretto preposto, ho pensato di consegnare a lui gli effetti personali.
Senta, e quindi poi ha detto, l'ha riposizionato nello stesso punto?
All'incirca.
Che ha fatto? Quello ha spento?
Adesso di preciso non ricordo, sicuramente l'avrò messo in sicurezza.
E poi se n'è andato?
No, poi sono rimasto là fino alle 19 di sera.
Va bene, Presidente, per il momento non ho altre domande.
Sì.
Sì, qualche chiarimento. Senta, lei sa che operazione stava facendo il Marsella?
Diciamo, noi a livello di reparto ci lasciamo delle consegne tra chi, siccome è un reparto H24, ci lasciamo delle consegne lavorative su quelle che sono le attività che ci sono da fare e delle attività che si potrebbero svolgere. Io, quando sono stato interpellato, non sapevo cosa stesse facendo il Marcel. Se è questo quello che mi sta chiedendo.
Poi l'ha saputo? Che operazione stava facendo il Marcel, lo doveva fare? Che mansione aveva in quella circostanza?
Tecnicamente non sapevo che cosa stesse facendo, però poi dall'alto della mia esperienza lavorativa ho intuito cosa stesse cosa avrebbe dovuto fare o non fare, se questa è la domanda che mi sta ponendo.
Questa. Dica alla Corte che cosa doveva fare.
Doveva, a monte di una richiesta fatta, un ordine di lavoro fatto, ritirare il convoglio e portarlo al magazzino di destinazione.
Benissimo. Allora ci deve spiegare tecnicamente come avviene questa operazione di ritiro del convoglio e portarlo nel magazzino.
Allora, questa cosa è, diciamo, disciplinata dalle pratiche operative di stabilimento che io ho studiato nel 2004. Benissimo. Quando io ho preso, diciamo, l'abilitazione per fare, diciamo, questo tipo di attività. E, diciamo, tra le cose principali che posso ricordare è che nel momento in cui si fa un aggancio, stiamo parlando di un convoglio, cioè di un locomotore che si aggancia a un carro.
Quindi, se ho ben capito, il Marsella doveva agganciare il locomotore ad un carro.
Sì, per poi portarlo.
Il carro era pieno di materiali che doveva portare in altro luogo.
Sì, il carro era carico di un prodotto siderurgico che doveva essere poi successivamente trasformato in un altro prodotto. Adesso non so se facevano tubi, lamiere. Comunque, lui doveva andare teoricamente là, agganciare il carro e portarlo al magazzino di destinazione. La modalità con la quale lui deve agganciare e non agganciare è descritta nella pratica operativa di stabilimento, che, diciamo, tutti gli operatori del movimento ferroviario e anche chi fa il corso, diciamo, dovrebbe conoscere.
Sì.
Quindi lei vuole sapere da me la pratica operativa di stabilimento? Questa cosa le voglio chiedere, perché...
Sì, ce lo spieghi, se lo sa, ce lo dica.
Niente, io ve lo dico in maniera terra a terra. Cioè, uno arriva col locomotore, si ferma.
Allora, intanto il locomotore che si sposta ovviamente verso dove si trova il carro da agganciare.
Così. Esatto, sì.
Il locomotore chi lo porta?
Allora, il locomotore viene condotto da una persona che è abilitata innanzitutto, che ha fatto il corso, perché da questo punto di vista l'azienda è abbastanza severa, nel senso che se non sei titolato a portare un mezzo, non ti mette a portare un mezzo. E
in questo caso era il Marsella che doveva portare il locomotore?
In questo ordine di lavoro, diciamo, la gestione se doveva andare Marsella o doveva andare Caglio, cioè una domanda che deve fare, diciamo, non a me,
però
visto che lei
si è trovato il Marsella, purtroppo è accaduto, quindi lei sa se ha portato il locomotore il Marsella vicino a questo carro?
Le ripeto che io fino al momento della chiamata non sapevo nemmeno che ci fosse il Marsella a lavoro, che stesse...
Questo l'abbiamo capito, ma nel momento in cui arriva sul posto e vede quello che ha descritto...
Sì, ho intuito che il Marsella sia recato nel mio reparto a seguito di un ordine di lavoro per agganciare il locomotore a dei carri ferroviari su cui ci sono materiali siderurgici per portarli in un altro, diciamo, normale routine.
Benissimo, quindi... Doveva fare questa operazione di aggancio.
Sì.
Lei sa, come modalità operative, come deve avvenire questa operazione di aggancio?
Da quello che ricordo dal corso, tra le cose più primordiali è che prima di effettuare l'aggancio bisogna fermarsi a una certa distanza di sicurezza, quindi siccome si uniscono due organi meccanici, prima di fare l'unione tra questi due organi meccanici bisogna innanzitutto fermarsi con il locomotore. Una volta verificato che ci siano le condizioni di sicurezza per poter agganciare, quindi allineare il gancio tecnicamente, perché sono due ganci a mascella che vengono meccanicamente incastrati, cioè questa operazione, se il gancio non è allineato, non si aggancia il... Allora uno si ferma, verifica che il gancio sia allineato, verifica che ci sia il gancio adatto al locomotore per agganciare il carro in base alla tipologia. Ci sono diversi tipi di gancio, sì. Ci sono diversi tipi di attacchi, diciamo così. Una volta che si è verificato che l'attacco sia quello giusto, che il gancio sia allineato, che tra il locomotore e il gancio, tra il locomotore e il carro, qualsiasi voglia che sia dotato di un gancio ferroviario, una volta che si sono verificate queste normali condizioni di sicurezza, si procede all'aggancio.
Si procede all'aggancio.
Quindi ci si ferma. Lo dico alla Corte, certo. Non vorrei essere... Ci si ferma, si verifica se ci sono le condizioni di sicurezza per poter agganciare. Una volta che si vede che si può agganciare, ci si aggancia. Chiaramente l'operazione di aggancio non prevede il fatto che una persona si metta tra il locomotore e il carro d'oro.
Non ci sono dubbi.
Questa è la cosa, diciamo, che ricordo di più delle...
L'operazione di aggancio.
Sì.
Tra queste misure di sicurezza che lei dice prima di procedere all'aggancio, c'è anche la verifica se ci sono dei sistemi di blocco, di fermo della locomotiva e del convoglio da agganciare?
Allora, innanzitutto il locomotore, diciamo, ha un freno, ci sono due tipologie di freno. Io adesso non vorrei trasformare questa in una relazione tecnica del movimento ferroviario. Comunque le dico che il locomotore ha un freno diretto, cioè che frena, ci sono delle passicche e si ferma. Per quanto riguarda i carri, se i carri sono agganciati e il sistema frenante funziona, loro prendono una carica, diciamo, una pressione d'aria tale mediante la quale nel momento in cui vengono sganciati possono rimanere fermi, cioè si crea un cordone di pressione all'interno tra i vari vagoni che li fa tenere fermi, quindi diciamo non c'è...
Una volta agganciate?
No, se i carri sono fermi, quando si sganciano i carri vengono, si trasportano attaccando le condotte per creare questa pressione nei carri. Una volta che i carri vengono parcheggiati in un'area di stabilimento o depositati, o come dir si voglia, i carri rimangono là e sono già in sicurezza, nel senso che già c'è questo sistema predisposto tecnicamente sui carri ferroviari che permette di far rimanere i carri anche senza l'utilizzo di mezzi supplementari, che può essere un taccotto di legno o una staffa fermacarro. Io le dico che dal 2003 che io sono dipendente al 2017 oggi, cioè questa disciplina sulla sicurezza a livello del movimento ferroviario è stata sicuramente migliorata, perché io ricordo che c'erano addirittura in epoche remote, cioè convogli che non avevano nemmeno il sistema di aggancio della condotta.
Nel caso di specie, questi macchinari erano dotati di staffe fermacarro?
Io in questo momento storico non ricordo.
Non se lo ricorda.
Avrei magari preferito che questa domanda magari mi fosse stata posta all'epoca.
All'epoca.
Avrei avuto sicuramente un ritorno più
certo.
Sensibile.
Senta, quando lei è salito, ha detto, sulla locomotiva, era azionato il freno di stazionamento?
Ma adesso questa cosa non me la ricordo. Comunque ricordo di aver fatto dichiarazioni in merito sia all'ISPEL che alla polizia. Comunque quando sono salito il selettore che dice alla macchina lavora o in manuale o in remoto, era in remoto. Quindi profanamente desumo che, cioè, i comandi erano dati dal radiocomando che indossava,
ecco,
il Marcello.
Quindi un'altra domanda che le volevo fare.
Diciamo, tutto quello che mi chiederà, siccome il selettore, cioè siccome la macchina prendeva tra virgolette ordini
dal telecomando,
qualsiasi altra operazione che si fosse fatta all'interno della cabina, se non si deselezionava, diciamo, questo selettore primordiale, non sarebbe potuta essere, cioè non si poteva effettuare.
Non,
cioè io non posso.
Quando lei è intervenuto, in buona sostanza la macchina era, il locomotore era programmato in remoto, cioè veniva controllato con il telecomando.
Esatto.
Dove ha trovato questo telecomando?
Il telecomando lui, Claudio, ce l'aveva in dotazione. È una cinta. Cioè, è una
ce
cinta.
L'aveva addosso il telecomando.
Sì, lo indossava, diciamo, sì, è un robot così con la cinta.
Ecco, lei ricorda
se lo sa, se ha fatto, se ha visto questo telecomando, come era posizionato il telecomando rispetto alla locomotiva, non come da un punto di vista ovviamente logistico, ma come programma che inviava il telecomando alla locomotiva. Quale comando era inserito?
Mi scusi, mi sta facendo una domanda...
Cioè di sosta, di marcia,
lei mi sta dicendo che tassi stavano azionati, non ho fatto caso veramente, perché in quel momento le priorità erano quelle di soccorrere il collega.
Lei non ha toccato nessun tasto del telecomando, è vero?
No.
No.
Non ricordo di aver toccato tasti. Poi consideri che i tasti sono così, cioè non sono selettori industriali, cioè sono veramente proprio degli switch.
Un attimo solo.
Sì, sono qua.
Senta, un ultimo chiarimento. Lei ha detto che quando è intervenuto ha visto il Marcella con la spalla poggiata sul, se ho ben capito, il come si chiama? Il fazzoletto.
Noi in stabilimento lo chiamiamo fazzoletto, però diciamo è l'ultima estremità del locomotore.
Del locomotore, sì. Ecco. Ma il lato posteriore che si doveva agganciare o il lato destro, lato guida? Dove si trovava esattamente?
Allora, il Marcella si trovava sotto il respingente lato guida, quindi nella parte davanti del locomotore. Per stabilire la parte anteriore o posteriore del locomotore, si considera da dove si guida.
Da dove si?
Guida, dove ci sono, diciamo, i comandi per poter condurre il locomotore. Quindi, insieme a questo, Marcella stava nella parte anteriore, quindi davanti, diciamo rispetto alla guida. Sarebbe più semplice se ci fosse un disegno, però... Comunque lui rispetto alla guida, se diciamo, riesco a semplificare il concetto, rispetto alla guida del locomotore stava nella parte più estrema del locomotore stesso.
Lei dice nelle sue dichiarazioni 30 ottobre 2012... Sul lato destro della macchina rispetto alla posizione di guida.
Esatto, sì, è quello che le sto dicendo, cioè, sto cercando di spiegare.
Quindi rispetto al convoglio che doveva essere agganciato, si trovava in altra posizione da quello che sto capendo?
No, a prescindere che tecnicamente il convoglio... che stava là, va bene, diciamo questa cosa è indifferente perché poi basta vedere il locomotore come è messo sui binari. Non ho capito la domanda, scusi.
Cioè, sì. Allora, il convoglio doveva essere agganciato rispetto al locomotore, ovviamente nella parte posteriore.
No, si può agganciare sia da una parte che dall'altra, cioè c'è questa possibilità.
Posteriore o anteriore?
Dipende come viene, diciamo, come il locomotore arriva sul binario.
Può arrivare anche di lato? Cioè l'aggancio può avvenire anche lato destro o lato sinistro?
Sì, quello dipende dal, diciamo, da come il locomotore fisicamente sta sulla rotaia. Cioè lo stesso locomotore...
Scusi, allora facciamo questa domanda, forse più chiara. Cioè dove si trova il gancio, ecco lo dico in maniera tecnica sicuramente, il gancio del locomotore che deve prendere il convoglio, dove si trova?
Si trova all'estremità del locomotore.
All'estremità posteriore o all'estremità anteriore rispetto al lato guida?
Le confermo che bisogna vedere sempre come sta messo il locomotore rispetto alla guida.
Ah, quindi
cioè,
può essere...
il locomotore poteva... per fare diciamo un tipo di aggancio su quel binario poteva stare anche al contrario, Quindi, se lei mi sta chiedendo se Marcella, diciamo, è rimasta attaccata al fazzoletto anteriore, in quel momento del fazzoletto anteriore, se lui fosse stato, il locomotore fosse arrivato al contrario, in quel caso, siccome la guida era dall'altra parte, sarebbe stato il fazzoletto posteriore.
Posteriore, però sempre l'aggancio può avvenire o dalla parte, diciamo, posteriore o dalla parte anteriore, sì. Non dalla parte laterale.
No, laterale no.
Oh, e il Marcella dove si trovava? Siccome qua si dice lato destra rispetto alla guida, posizione, rispetto alla posizione di guida, questo voglio capire. Il Marcella si trovava nella parte posteriore o anteriore rispetto all'aggancio o a destra o a sinistra?
Posso usare, diciamo, il banco per esplicare, per far capire, cioè per rendere un po' più chiaro questo.
Deve illustrare a parole quello che. Comunque la domanda del PM è semplice. Siccome lei ha detto lato destro, allora il PM vuole che precisi la posizione del Marcella in cui lei l'ha rinvenuto.
Formalmente confermo
lato anteriore destro, lato posteriore, allora, lato destro.
Io confermo che il Marcella quando io
che sia rettangolare la sagoma del locomotore, no? È più lungo che largo, no?
Diciamo, signora, è un mezzo abbastanza
lungo.
Lungo.
Che largo. Quindi allora, ha due lati, diciamo, corti e due lati lunghi. Dove si trovava il Marcella?
Allora, il Marcella, confermo quello che ho dichiarato a tutti, che si trovava nella parte anteriore, appoggiata al fazzoletto, sotto al respingente. Rispetto al lato di guida, io individuo il respingente dove ho trovato il Marcella, il respingente anteriore destro. Se non credo.
Pubblico Ministero, non li possiamo far vedere delle foto così le riconosce, forse facciamo prima.
Sì, io non ce l'ho qua. Ce l'ha lei, avvocato?
Io mi scuso, però chiaramente non capita a tutti di vedere un locomotore
con una persona sotto.
Oltre quello.
Devo alzare. Questo è il locomotore, giusto?
Sì. Questa è la cabina di manovra.
Le foto.
E i comandi possono stare o da questa parte o dall'altra parte.
Sì, ci deve, dobbiamo.
Quando ho agganciato, di... se qua ci sono i comandi, per me questo, lui, il Marcello, si trovava qua, appoggiato al fazzoletto,
sì,
anteriore.
Ma se no riusciamo... non viene niente. Non viene niente uguale. Non viene al microfono. Cioè...
Ah sì, va bene. Io voglio rendere, diciamo, più anche per il PM.
Vabbè, sarà chiarito poi dal consulente, presidente.
Io ho cercato di dare dei punti di riferimento ben precisi per poter stabilire già a priori dove ho trovato
le foto, la ricostruzione. Sì, se posso mostrare un atto ovviamente che la difesa conosce.
Quindi il pubblico ministero viene posta, allora, in visione mostrata, al tester, quale,
sì,
tipo di immagine?
La rappresentazione è fatta dal consulente della procura che riporta il locomotore con il binario e la posizione del Marcella all'arrivo proprio dell'odierno test.
Come ero della foto?
Sì, io confermo, diciamo, la posizione del Marcella, però volevo anche, non so chi ha fatto questa perizia.
Che pagina, così seguiamo anche noi.
Sì, sì. Allora, no, si pagina. Questo si legge. Aspetta, vediamo il fotografo. Allora, siamo a figura 14. Sì,
lei
è 15.
Stava dicendo?
Sì, nella figura 14 il locomotore che è rappresentato differisce da tipologia rispetto a quello diciamo, dell'incidente.
Vabbè, è giusto per la posizione del Marcello, al di là della tipologia.
Sì, la posizione è quella lì. Io l'ho trovato così, semplicemente.
È chiaro.
Cioè, grazie.
Sì, grazie Presidente, non ci sono altre domande.
Sì, parti civili, ci sono domande?
Sì, una
mi dica.
Avvocato Palasciano, tutte queste operazioni di agganci, di movimenti, da quante persone sono fatte?
Se c'è un radiocomando può essere anche previsto da una sola persona, se no non ci sarebbe proprio in pratica operativa.
Quindi senza radiocomando occorrono più persone?
Sì.
Va bene, grazie, nessuna domanda.
Grazie Avvocato. Ci sono altre domande? Le difese devono fare domande? No. Sì, prego.
Anch'io sì. C'è qui. Allora, buongiorno signor Convertiti, inizio io avvocato il predico.
Buongiorno, non vi vedo però.
Sono qui.
Ah, ok, buongiorno.
Senta, una domanda preliminare. Per quale ragione il signor Prezioso l'aveva contattato via radio?
Tecnicamente era la persona più vicina al luogo dell'incidente. Io sono responsabile della sicurezza, diciamo, delle persone che lavorano nel mio reparto, cioè ho l'onere di verificare che siano fatte tutte le cose a livello di sicurezza DP. Lui probabilmente ha chiamato me perché sono, diciamo, un suo omologo, anche se poi in realtà il suo preposto, diciamo, del Marcello in quel caso non ero io, sono stato nominato, tra virgolette, preposto di fatto. È una cosa che lo dice il decreto 81 del 2008 sulla sicurezza.
Sì, no, il senso della domanda era leggermente diverso. Se Prezioso, nel momento in cui l'ha contattato, come ci ha detto, le ha detto per quale motivo si rivolgeva a lei e le chiedeva di fare... di avvicinarsi.
Allora, ricordo chiaramente, sì, che Prezioso mi ha chiamato e mi ha detto: Giuseppe, per favore, mi vai a vedere sul primo binario che la radio, cioè, non mi sta rispondendo. Poteva essere anche che il Marcella stava parlando con una persona, era andato in bagno e stava fumando una sigaretta, cioè io non ho idea. Mi ha detto solo: per favore, mi vai a vedere questa cosa perché, cioè, non mi risponde, assicurati, cioè voglio stare anche io tranquillo. Adesso non so se rientra nei suoi obblighi a livello di vigilanza, diciamo, operativa.
Va bene, senta, lei ha fatto riferimento prima, su domanda del pubblico ministero, agli effetti personali. Sì. Ricorda se il Marcella indossasse occhiali quando lei l'ha rinvenuto?
Sinceramente non ricordo quando l'ho rinvenuto se portava gli occhiali. Poi non so se sono stati ritrovati, non ricordo se sono stati ritrovati poi sul luogo dell'incidente, però io l'ho sempre ricordato con gli occhiali, perché, ripeto, il Marcella, oltre ad essere un collega, era una non dico un amico, però voglio dire una persona con la quale ci si vedeva con una certa frequenza, perché il posto dove io lavoro, lo volevo puntualizzare, è un magazzino di stoccaggio abbastanza dinamico, cioè nel senso gli interventi di questi operatori sono abbastanza frequenti anche in un turno lavorativo di 8 ore.
Senta, no, le facevo questa domanda, quindi non è, come dire, Presidente, una contestazione formale, perché nel verbale di sommaria informazioni che lei ha rilasciato il 9 novembre 2012 agli ufficiali dello Sfesal, lei ha dichiarato: quando ho trovato il Marcella lo stesso non indossava occhiali. Quindi le chiedo se ricorda, una volta che le ho sollecitato la memoria, se ricorda di aver rilasciato questa dichiarazione.
Cioè, rimando agli atti, quindi, diciamo, Non dico confermo, dico rimando agli atti, se all'epoca l'ho detto sicuramente avevo un ricordo più vivo.
Va bene, grazie. Senta, quando lei è giunto sul posto, ha trovato il locomotore fermo?
Sì, il locomotore era fermo sicuramente, perché se era in trazione il Marsella si sarebbe ridotto, diciamo, sarebbe stato poi trascinato, spinto. Sicuramente era fermo il locomotore.
Ed era acceso?
Sì.
Io allo stato, Presidente, nessun'altra domanda.
Grazie.
Posso
presentare? Prego.
Allora, più corta. Avvocato Marrazza, senta,
buongiorno.
Sempre a proposito del locomotore, lei ha riferito prima al pubblico ministero che ha eseguito questa manovra di arretramento, giusto?
Sì.
Oh, ricorda più o meno in che distanza, quanto è andato indietro?
L'ho detto anche al PM, orientativamente 70-80 centimetri, un metro, però non ho riferimenti tecnici da poter affermare un metro e mezzo, 30, ho istintivamente spostato il locomotore solo per poter fare in modo che i soccorsi erano facilitati. L'ho detto anche al PM che è intervenuto quella mattina, che mi ha chiesto vabbè perché hai spostato il locomotore, e ho risposto dicendo se uno investe, c'è un ferito sotto un'auto e sei sicuro di non fargli male, istintivamente la prima cosa che uno fa cerca di, cioè, di toglierlo da sotto, voglio dire, cioè mica pensavo che poi ci sarebbero state perizie.
Era solo un chiarimento, sa okay. Perché le ho chiesto? Sì. Perché quando lei è stato sentito allo Spesal, sì, il 30 ottobre del 2012, invece è stato più preciso ricordando di aver spostato il locomotore, di averlo poi riportato nella posizione originaria di circa 1,70 m. Non so se questo lo ricorda.
Adesso non ricordo di preciso, però probabilmente quel dato è emerso dalle misure che intercorrono tra il fazzoletto, il respingente, l'altro carro e il respingente. Voglio dire, sono state delle misure probabilmente dedotte dallo Spesal, che ha misurato poi la mattina.
Okay.
Ha detto, se tu mi dici un metro, quindi... Però rimane, diciamo,
ma
questa...
Ma questa è una sua dichiarazione, però.
Diciamo. Se è scritto agli atti, sì, è una mia dichiarazione, poi...
Ecco. Senta...
Dichiarazioni
sono due.
Del Convertini, in un caso ha parlato di un metro il 30 ottobre e il 9 novembre del 2012 ha parlato di 1,70 m, ha anche riferito oggi che chiaramente non è che può ricordarsi, cioè, è stato piuttosto, insomma, non può arrivare al col centimetro.
Non metto in dubbio, non era questo.
Sì, l'operazione.
Senta, quando lei ha operato sul locomotore, ci ha detto e ci conferma che era fermo, poi ha operato eliminando, cioè sostanzialmente eliminando il collegamento col radiocomando, giusto?
Sì, per poterlo spostare dovevo bypassare, dovevo dire alla macchina, ok, quindi, non prendere ordine al radiocomando, prendilo dalla persona che ero io che stavo sopra.
Senti, ma il radiocomando era in funzione?
Tecnicamente non so rispondere a questa domanda, non lo posso dare per certo.
Lei non ha fatto una verifica?
Guardi, le operazioni di soccorso sono state, noi adesso magari stiamo parlando, parleremo ore di questa cosa, ma sono stati tutto racchiuso in 40 secondi, 50 secondi, adesso chiaramente per me è difficile ricordare.
Ok, Senta, ultima domanda.
Dica.
Quando lei ha riportato il locomotore in quella che doveva essere la posizione originaria,
sì.
Era presente qualcuno? C'erano già i soccorritori, l'ambulanza, o ha fatto di sua iniziativa senza informare qualcuno?
Probabilmente è stata una mia valutazione, cioè nessuno mi ha detto rimetti il locomotore dove stava.
Okay.
Io ho creduto opportuno in quel momento, però sì. le ribadisco che finché non c'è stata, diciamo, la notizia che le conseguenze fisiche per il Marsella erano da non sta bene, ha avuto uno svenimento, è in arresto cardiaco, è morto, io fino a quel momento non avevo, diciamo, la percezione che fosse così grave, quindi...
No, ma la mia domanda era un'altra. Cioè, se, quando lei ha eseguito quella manovra, era solo o era presente qualche...
Non mi ricordo, ad oggi non so se l'ho rilasciato sugli atti probabilmente, però ad oggi non ricordo di preciso, non posso confermarlo, lo rimando agli atti se...
No.
Lo so.
Va bene, io non ho altre domande, Presidente.
Grazie, Avvocato.
Posso?
Prego, Avvocato.
Sì, senta, volevo sapere, prima domanda del Pubblico Ministero, ha detto che ha saputo poi cosa stava facendo il Marsella. Volevo chiederle poi chi è che gli ha detto che cosa stava facendo il Marsella.
Guardi, ho saputo dopo cosa stava facendo il Marsella, innanzitutto perché l'ho intuito, però diciamo a livello di gestione dell'area della quale, diciamo, io lavoro, presto la mia opera. Cioè, noi a inizio turno con il collega smontante ci diamo le consegne, cioè mi dice vedi che su quel binario c'è questo materiale, là c'è questa cosa, cioè avevo l'informazione che qualcuno potenzialmente potrebbe, cioè sarebbe venuto a ritirare quei carri, perché erano carri carichi destinati a un altro ente, però sulle modalità tempistiche tecnicamente non sono aggiornato di continuo. Se è questo che mi sta chiedendo.
No, io era la domanda semplice. Siccome prima il Pubblico Ministero ha detto lei sa cosa stava facendo il Marsella? Sì, l'ho saputo dopo. E quindi, siccome lei ha detto questa domanda, mi sono permesso di chiederle
sì
l'ho saputo dopo, se l'ha saputo da chi?
Cioè, l'ho saputo, adesso non ricordo da chi, però diciamo è abbastanza, almeno per me che sto, diciamo, che lavoro in quell'ambito, cioè carpire che cosa era andato a fare la Marsella, voglio dire, sicuramente non stava facendo, cioè era andato là per agganciare i carri e portare all'altro magazzino, voglio dire.
Okay.
Cioè se stava là era per quel motivo.
No, prendo atto, non si ricorda chi gliel'ha detto, insomma.
No, non mi ricordo adesso.
E quando lei l'ha trovato era in mezzo tra il locomotore e il carro, cioè nel senso era schiacciato o era...
Allora, io quando ho trovato il Marsella non l'ho trovato né tumefatto né...
Non parlavo di come sembrava, volevo semplicemente capire...
La rimando, il
corpo era in mezzo tra queste due unità, cioè il locomotore e il carro?
Sì, forse mi ha fatto vedere la figura 14 della
polizia. La figura 14, che poi penso che il Pubblico Ministero la produrrà, rappresenta un Marsella diciamo a terra, ma è a terra appoggiato, e quindi non è in mezzo tra i due.
Lui era seduto, se la vogliamo dire, parafrasare, era seduto per terra con le spalle appoggiate al fazzoletto del locomotore.
Ok. Altra domanda ancora rispetto alla velocità di questo carro. Mi conferma che c'erano varie velocità, ma comunque erano carri che vanno a velocità molto bassa, e varie possibilità di azionare le velocità anche a due all'ora.
Guardi, la planimetria di stabilimento dell'area Ilva, cioè, consta di 200 km di rete ferroviaria, però tendenzialmente quando abbiamo fatto il corso sulla, diciamo, per l'abilitazione, diciamo, le zone di pendenza di stabilimento tendenzialmente sono quelle che vanno poi a trasferire il prodotto finito ai pontili. Quando si va verso mare, diciamo, là ci sono le zone con più alta pendenza, però per i parchi di stoccaggio, per antonomasia, sono tutti parchi piani. Poi la velocità del locomotore,
con la variabile, vuol dire che posso, ci sono dei pulsanti, che, cioè delle azionare comunque un pedale che mi dà due all'ora,
sì.
due
diciamo all'ora, è come andare con la macchina, decidere autonomamente
la
di fare prima, seconda, terza, però i locomotori, se non sbaglio, magari qualcuno più titolato di me potrà darle conferma, hanno un sistema che nel momento in cui il locomotore ha una velocità superiore a quella consentita, in automatico, come se ci fosse un controllo sulla centralina che dice al locomotore.
Dico, ma quando deve fare le manovre, si possono fare queste manovre a velocità molto bassa, voglio dire?
A passo d'uomo si fanno le manovre.
A passo d'uomo, perfetto.
Poi se il passo d'uomo di cioè una persona media, chiaramente, diciamo, ma un parametro. Certo.
Senta, ultima domanda, lei prima già risposto al pubblico ministero, ma l'aveva già dichiarato anche il 30 ottobre 2012, con riferimento a ciò che lei trova nel Marsella, si può ricordare che cosa sono i suoi effetti personali, le sue cose che lei poi ha consegnato a chi è intervenuto? Per,
io ho consegnato un pacchetto di sigarette, ricordo bene, diciamo, poi un marsupio, una sacca, cioè un marsupio, borsello. Cioè un borsello, voglio dire.
E, rispetto, se se lo ricorda, rispetto a nel borsello ha messo gli altri effetti suoi personali, tipo occhiali, telefono, questa roba qua, c'era nel borsello o no?
No, io ho preso, siccome poi nelle fasi successive, solo con l'incidente, sono arrivate... svariate figure, cioè io poi tra questo ho individuate quelle che erano il suo preposto diretto, che fino a quel momento ancora non avevo visto, cioè poi siccome è una pratica sovente, voglio dire che se uno dimentica le chiavi nel locomotore e se ne va a casa, cioè noi prendiamo le chiavi, dice, le consegna al capoturno, dice che quando viene convertito in romani, cioè è solo una forma, diciamo, cioè di educazione, voglio dire, di quello che ci fosse nel borsello, se è messo dentro nel borsello. No, io ho visto solamente il suo preposto diretto, ho preso il borsello, ho detto, visto che tu sei il, diciamo, il suo tra virgolette datore di lavoro diretto, le consegno a te, voglio dire. Però non vedo quale sia il senso della domanda.
No, lei ci deve rispondere soltanto per quello.
Okay.
Non c'è bisogno che pensi il senso della domanda. Va bene, grazie, non ho altro.
Prego.
Avvocato Melucci per il verbale. Senta, signor Convertino, lei prima, rispondendo a una domanda del pubblico ministero, riferendosi a questa manovra istintiva che ha effettuato,
sì,
ha detto più o meno di avere spostato il selettore da remoto a manuale,
sì,
per poterla effettuare, me lo
sì,
confermo.
Certo.
Senta, questo dato dal punto di vista della possibilità di movimentare il carro è una conferma della circostanza che in quel momento in cui è avvenuto l'incidente potesse essere movimentato solo da remoto?
Chiaramente sì.
E la movimentazione da remoto era consentita solo al Marsella, in quanto in possesso...
La movimentazione in remoto dei locomotori, come ho detto anche al PMM, fa riferimento al regolamento, alla POS sul movimento ferroviario, pratica operativa di stabilimento. Adesso
e tecnicamente se, viene azionato da questo radiocomando, viene comandato da questo radiocomando.
È come se lei guida un'auto e ha il radiocomando, come una macchina telecomandata, cioè voglio dire. Né più né meno. Quindi se in funzione il telecomando non si può movimentare, non si può comandare da sopra.
Quindi la disponibilità del telecomando, me lo conferma, attraverso questa cintura era del Marsella.
Sì.
Non ho altre domande, grazie.
Grazie, avvocato. Ci sono altre domande? No. PM vuole aggiungere qualche domanda. Va bene, allora può andare, la ringraziamo.
Buona giornata.
Facciamo chiamare il pubblico ministero.
Andiamo avanti, prezioso.
Thank you.
Prego, si accomodi. Legga quella formula di impegno che è davanti a lei.
Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Se vuole dare le sue generalità.
Sì. Prezioso Angelo, sono sì.
nato
il 17-7-80 di Locorotondo, provincia di Bari.
Risiede?
A Locorotondo, in via Giovanni Pinto, 35.
Lei lavora?
Lavoro in Ilva, sì, sono...
E allora risponda alle domande dei pubblici ministeri e poi delle altre parti.
Ok.
Sì, buongiorno. Senta, buongiorno. Lei è stato sentito sia in data 30 che 31 ottobre del 2012 in merito all'infortunio mortale che ha riguardato Marcella Claudio. Ecco, ci può riferire, quindi parliamo del 30 ottobre del 2012, quella mattina lei che mansioni svolgeva all'interno dello stabilimento Ilva?
Allora, io sono tecnico di manovra e smistamento del movimento ferroviario, mi occupo appunto di, insomma, di dare delle manovre, no, di smistamento ai locomotoristi, di ritiro, spedizioni, insomma, di convogli da e verso i pontili, verso i magazzini e quant'altro, insomma.
Quindi lei si interfacciava per queste ragioni con il Marcella?
Esatto. Sì, Marcella era un locomotorista, insomma, e noi ci interfacciavamo proprio per questo.
E lei ha detto, quindi era tecnico di manovra?
Esatto.
Quindi aveva questo compito. Quella mattina, prego.
Quella mattina, insomma, dopo che tutto il personale, compreso il Marcella, fu accompagnato sui locomotori,
parliamo più o meno di che ora, se se lo ricorda?
Verso le 7.30, 7.40, insomma, l'operatore a terra che accompagnava il personale mi comunica che il Marcella era stato accompagnato.
Ma lo comunico a lei perché è il caposquadra?
Sì, io sono il caposquadra, allora, insomma, quando il personale è sui locomotori io posso dare manovre, insomma, posso iniziare a lavorare, no?
Quindi sostanzialmente lei, diciamo così, gestisce un po' le manovre?
Esatto, gestisco le manovre...
E riporta poi i vari dettagli di queste manovre?
Sì, abbiamo anche un sistema informativo dove riporto queste manovre.
Sì, sono stati anche acquisiti l'allegato 31 della produzione del pubblico ministero in relazione appunto all'infortunio mortale Marcella. Prego, stava dicendo? Riportate?
Verso le 7.40, insomma, non ricordo.
No, sta dicendo riportate queste manovre.
Anche, insomma, riportiamo, insomma, abbiamo una richiesta di manovre che ci viene fatta dai vari enti.
E quindi voi quotidianamente riportate, no,
le varie manovre che vengono effettuate.
I vari spostamenti,
no? Noi le chiamiamo così, le chiamiamo manovre, insomma.
Quindi lei, diciamo, quale caposquadra quotidianamente riporta.
Do la manovra, insomma, e contemporaneamente a sistema, no, assegno questa manovra a quel locomotore, a quell'LDE.
Che in base alle esigenze?
In base alla manovra, se la manovra è richiesta dal parco ovest, il locomotore più vicino in quel momento a quell'ente, assegno la manovra, insomma.
Ho capito.
In quella mattina c'era una manovra da evadere da fare al parco ovest.
Che manovra era da evadere al parco ovest?
Era una manovra da 7 carri di bramme, se non ricordo male, da rientrare in stabilimento per il DBS2, un treno Nastri 2.
Quindi se ce la può descrivere meglio? Ho detto,
c'era da fare, nello specifico la richiesta di manovra era, c'era una trenata di rotoli, di spola,
sì,
che l'ente del molo ovest ritira dal parco ovest per lo sporgente, e successivamente a questa trenata c'era una trenata di bramme,
sì,
a cui il Marcella si doveva agganciare e salire su al treno Nastri 2, e verso le 7.40, se non erro, mi diedi questa manovra al Marcella, insomma, di agganciarsi alla spola che stava davanti alle bramme, di spostarla sul secondo tronchino, sulla pareggia, insomma, laddove era libero, e poi riagganciarsi successivamente alle bramme.
Ma questa operazione poi in effetti la posta in essere Marcella?
No, mentre davo questa manovra a Marcella, sì, via radio ascoltò questo l'equipaggio del molo ovest, che intervenne dicendo non spostarmi la spola perché vengo a ritirarla direttamente io, così evitiamo di fare una manovra in più.
E quindi questa operazione che lei sta correttamente descrivendo, chi l'ebbe a porre in essere?
Questa operazione la fece all'epoca Indelicato, sì. che era l'operatore del Molo Ovest.
E che aveva un locomotore?
Aveva un locomotore, non ricordo adesso il numero.
All'epoca parlò di un locomotore LDE-14.
Può essere, sì.
Quindi questa operazione in realtà quindi la pone in essere
Indelicato, esattamente. Si agganciò ai carri di spola, attese l'arrivo della vigilanza, insomma il controllo delle bolle fiscali e quant'altro.
Quindi Indelicato, ricapitolando, cosa fa?
Dal Molo Ovest si avvia verso il primo tronchino del Parco Ovest.
Sì.
Si aggancia, attende lì...
Con il suo locomotore.
Si aggancia, attende lì la vigilanza per il controllo dei documenti fiscali. Quando arrivò la vigilanza spostò questi carri insomma al Molo Ovest
e quindi diciamo
libera la trenata che doveva prendere Marcella, insomma Marcella nel frattempo attese che si facessero queste operazioni, sì. Quando Indelicato liberò la trenata di rotoli disse a Marcella insomma, che si poteva riagganciare al treno di Bram mi disse vabbè ok andò, ma gli orari precisamente non li ricordo, però
lei ebbe a parlare, quindi giusto così a supporto perché è impossibile che si ricordi il dato orario specifico, lei ebbe a dire quindi ho visto da sinottico il locomotore LD-59 riposizionarsi isolato sul secondo tronchino. Il primo tronchino è stato liberato dal locomotore del Molo Ovest verso le 8.30 circa, quindi alle 8.35 circa ho avuto comunicazione dal Marcella che riprendeva la manovra per l'aggancio verso di 7 carri di Bram.
Ok, esatto. Confermo.
No, per gli orari. Sì, diciamo, okay. Chiaramente è impossibile che se lo ricordi. E a quel punto?
A quel punto, quando Marcella si avvicina al tronchino, io avevo anche altri locomotori, c'erano anche altre manovre in corso.
Quindi Marcella si è posizionato sul primo tronchino.
Si posizionò sul primo tronchino e attesi che mi richiamasse, sa, per dire mi sono agganciato, tutto bene, insomma, sì. Ho le bolle, attesi che facesse i controlli di rito.
Sì.
Se non ricordo male, dopo 5-10 minuti, insomma, che questo avvenne, siccome doveva scendere un altro locomotore al Molo Ovest, dovevo inviare un'altra trenata,
sì.
E provai a richiamare Marcella più volte, visto che non mi rispondeva, contattai il caposquadra del Parco Ovest, Convertini. Siccome lui è sempre lì, pensavo fosse sul posto, in effetti...
Quindi lei, chiedo scusa, ha provato a contattare Marcella...
Provai a contattare via radio Marcella, per provare a chiamarlo.
E secondo lei, diciamo, stava...
Stava controllando, facendo le verifiche del caso sul treno, stava controllando la trenata, no?
Dove si sarebbe dovuto trovare, secondo lei, in quei frangenti?
Penso che era vicino alla trenata, a controllare i carri, insomma, a fare delle verifiche tecniche sul convoglio.
Sì.
Visto che non mi rispondeva, provai a chiedere a Convertini, chiamandolo sul cellulare aziendale.
E Convertini sarebbe?
Il caposquadra del Parco Ovest,
sì.
Dove avevano caricato appunto queste bramme.
Convertini Giuseppe,
esatto.
Quindi lo contatta? Che
l'ho contattato sul telefono aziendale e chiesi, siccome Marcella non mi risponde, io pensavo fosse al telefono, insomma, non mi sta rispondendo, se cortesemente, se sei là sul posto, vai a dare un'occhiata e digli che lo sto chiamando.
Sì.
Lui mi disse, vabbè, dammi qualche minuto, perché non era proprio sul primo binario, bensì stava controllando le brame, non mi ricordo, stava sul secondo tronchino forse. No. Dice, dammi qualche minuto e ti faccio sapere. Arrivò dopo qualche minuto, presumibilmente 5 minuti, insomma, non so adesso, mi chiama via radio, con la radio Palmare, dicendomi di mandare i soccorsi, perché Marcella, insomma, aveva avuto un malore, chiamami subito l'ambulanza. Allora, avviai subito le procedure di soccorso, chiamai l'ambulanza, insomma, dandogli il posto d'attesa dove si trovava il Marcella. Dopo averlo chiamato, dopo aver chiamato l'ambulanza, per conferma, lo chiamai sul telefono aziendale, dissi, mi confermi, insomma, sì, mi confermò tutto, che insomma, convertì. Effettivamente, convertì, mi confermò che il Marcella era svenuto, insomma, stava lì a terra. E boh, dopodiché...
Quindi dopodiché lei ha avuto altre
dopodiché
notizie?
Attendemmo insomma notizie, perché anche noi pensavamo ci fosse stato un malore, insomma non si fosse sentito bene, non si pensava chiaramente al peggio. Continuammo le nostre attività lavorative per per un'altra mezz'ora.
Così, ordinariamente quella mattina, quindi Marcella che attività avrebbe dovuto svolgere?
Un aggancio tra locomotore e vagone. Si doveva semplicemente aggancia una trenata di carri, nello specifico al primo tronchino Belile, è quello che doveva fare, per poi insomma salire su in stabilimento.
Va bene, Presidente, per il momento.
Grazie. Ci sono domande? Dottor Buccoliero, parti civili, difensori, prego.
Buongiorno, senta, signor Prezioso, lei ha parlato di aver visualizzato sul sinottico questi movimenti.
Sì, esatto.
Può illustrare brevemente alla Corte come funziona e come ha fatto lei a verificare i movimenti dei locomotori?
Ma noi abbiamo un impianto di GPS, GPRS, su una planimetria di tutti i binari della rete ferroviaria dello stabilimento, laddove appunto compaiono questi puntini, i locomotori che si muovono insomma con questo segnale di GPS. Allora di lì noi insomma vediamo il muoversi del locomotore, i vari movimenti, i vari spostamenti dei locomotori.
Senta, e quindi vede il movimento oppure vede anche se un locomotore è fermo?
Certo, sì.
D'accordo. Senta, lei ha potuto attraverso questo strumento verificare la posizione esatta del convoglio?
Sì.
Cioè, ha dato
del locomotore?
Del locomotore. Quindi ha dato indicazioni ai soccorsi, indicando certo, anche sì. Il punto perché lo vedeva sul sinottico.
Esatto, esatto.
Sempre per questo sistema, le risulta che in caso di una disconnessione del radiocomando il locomotore si blocca? È previsto questo misura
sì,
di emergenza?
Previsto, certo, sì, sì. In caso di disconnessione del radiocomando a noi ci arriva un segnale sia acustico che visivo, insomma, che c'è stata una disconnessione, quindi di conseguenza chiamiamo il locomotorista per chiedere cosa è successo, cioè se c'è stato un guasto tecnico, se c'è stato, insomma, se c'è una risposta, insomma, non abbiamo nessuna procedura di emergenza perché effettivamente c'è stato un problema tecnico. Altrimenti se non ci sono risposte, insomma, possiamo pensare che c'è stato un malore o, insomma, e inviamo sul posto d'attesa più vicino i soccorsi.
Senta, ma in questi casi il locomotore va in blocco, cioè automaticamente si ferma?
Se parla di un malore?
Sì, le faccio l'esempio di una disconnessione del radiocomando. In quel caso il locomotore va in blocco?
Sì, va in blocco. No, va in blocco.
Quindi
va in blocco.
Non può manovrare, non può muovere? E io non so se lei ci può riferire questo. Sostanzialmente, da quello che abbiamo capito, devo fare una piccola premessa alla domanda. Gli operatori hanno questo telecomando che riferisce in collegamento con la vostra sala in continuo, no?
Sì.
Quindi voi avete, diciamo, le posizioni di tutti i locomotori e dei radiocomandi nell'area, giusto?
Di tutti i locomotori, esatto.
Oh. Il radiocomando può essere disconnesso dall'operatore?
Dall'operatore, sì.
Cioè c'è un tasto, c'è un comando, c'è qualcosa che può consentire
all'operatore di disconnettere. Sì, certo.
Oh. Quali sono le ragioni per cui gli operatori disconnettono quel radiocomando?
Ma fondamentalmente i momenti di attesa, le pause mensa, piuttosto che attesa vigilanza, insomma, in quei casi loro magari disconnettono i locomotori, i radiocomandi.
Cioè, sostanzialmente, se un...
Se ho capito bene la domanda.
Sì, eh? Sì, no, infatti, se ho capito io, se un operatore deve andare a mensa,
disconnette, esatto,
oppure sì, se deve aspettare l'arrivo di un altro convoglio...
O attesa manovra, insomma, esatto.
Disconnette.
E diciamo che...
Ci può spiegare qual è la ragione per cui operano in questi termini?
Ma perché, insomma, quando sono fermi sul radiocomando c'è una presenza uomo, no? Che ogni tot secondi è da azionare, magari uno se sa che deve stare fermo per più tempo, per più minuti.
Chiedo scusa, cos'è la presenza uomo?
Il radiocomando, per esempio, il radiocomando come se ti dovesse chiedere, ma sei presente, sei vivo, insomma, devi premere un pulsante per dare questa presenza, no? Magari penso che si disconnette durante le attese di manovra o le attese di vigilanza per evitare che magari l'operatore debba schiacciare questo.
Senta, chiedo scusa, ma c'è un tempo, non so, un minuto, cinque minuti, cioè questo pulsante che deve essere...
Se non erro sono sui 40-50 secondi.
Quindi ogni 50 secondi deve essere una conferma. Okay,
esatto. Se non c'è questa conferma, dopo non so, pochi secondi va in blocco il locomotore.
Va in blocco il radiocomando e quindi blocca.
E blocca il locomotore, se non dai questa presenza. Piuttosto che un'inclinazione del radiocomando stesso, se non era superiore ai 45 gradi, se cioè, faccio per ipotesi un malore, e il radiocomando si inclina superiore ai 45 gradi, va subito in blocco il locomotore. Sono queste le cause, insomma.
Va in blocco il locomotore.
Comandato da Lecom, esatto. Okay. Sono queste le cause.
Quindi,
insomma,
diciamo che questa è una misura di sicurezza ulteriore rispetto
a... Esatto. E noi arriva il segnale, insomma, sia acustico che visivo. In quel caso, come dicevo prima, contattiamo il macchinista. Se c'è stato un errore tecnico.
Mi scusi, un attimo prima. Cioè, se ho capito, e mi corregga se ho sbagliato, questo radiocomando comporta o obbliga l'operatore a informarvi costantemente ogni minuto della sua operatività, giusto?
Sì, insomma, loro...
Lei dice 45 secondi?
Circa, quindi, non ricordo
e
precisamente.
E voi avete un riscontro di questo segnale?
Sì, ma il riscontro è che se non arriva nessun segnale vuol dire che stanno operando, non arriva nessun riscontro se viene fatta questa operazione o meno. Se la fanno, evidentemente che non arriva il segnale che va in blocco il locomotore e quindi di conseguenza...
Quindi l'operatore deve ogni 45 secondi schiacciare questo bottone,
esatto,
per confermare che sta operando.
Schiacciare quel bottone, oh, se sono fermi, oppure qualsiasi altro comando del radiocomando indica che stia lavorando. Esatto.
Poi se questo radiocomando si piega in un certo modo,
esatto,
o viene, va in blocco perché è una misura
di sicurezza. Esatto.
E se ho capito, questi operatori quando devono, per le loro necessità, possono disconnettere,
esatto.
Okay. Ci sono poi delle altre misure di sicurezza che vanno a bloccare invece il locomotore?
C'è il tasto d'emergenza, insomma, sul radiocomando,
sì,
stesso c'è un tasto d'emergenza, sì. Oltre all'inclinamento, oltre alla presenza uomo, c'è anche il tasto d'emergenza.
Ecco, questo tasto di emergenza viene utilizzato da chi?
Sempre dall'operatore.
Oh. E ha un effetto immediato, blocca,
sì,
immediatamente?
Sì, effetto immediato.
La frenata avviene in spazi stretti?
In spazi stretti, cioè, in effetto immediato. Sì.
Ok, io non ho altre domande. Sì.
Posso?
Prego.
A meno che non ne avesse lei, vedevo che era... Ah no, ok, grazie. Buongiorno signor Prezioso, avvocato Iperico per la registrazione. Senta, lei quando ha attivato il piano di emergenza e ha chiamato i soccorritori, ha detto prima, ha comunicato anche un numero di posto. Ci può spiegare meglio che cosa individua questo numero, che cos'è?
Ma sono chiamati posti di attesa, sono delle postazioni che noi indichiamo all'infermeria ed è il posto più vicino a dove è successo l'evento, quindi l'infermeria in funzione di quel posto d'attesa raggiunge il posto dove è successo l'evento.
Questa informazione, nel momento in cui lei riceve sul sinottico un segnale di emergenza, l'informazione del numero di posto di attesa viene fornita direttamente sul sinottico? Lei la vede direttamente?
Sì, la vediamo direttamente.
Quando lei ha fatto riferimento prima al blocco del locomotore per motivi di sicurezza, quando va in blocco e voi vedete il segnale di emergenza sinottico, quindi vedete anche automaticamente il numero di posto di attesa?
Il numero di posto di attesa, sì, più vicino al locomotore.
Senta, invece, quando il locomotore ha il motore acceso ma non è in marcia, voi sul sinottico verificate qualcosa? Verificate una situazione di allarme o di emergenza?
Quando il locomotore è acceso ma non in marcia?
Sì.
No.
Va bene. Grazie. Non ho altre domande.
Ci sono domande? No. Prego.
Sì, senta, Annicchiarico per il verbale. Volevo chiederle questo. Prima, a domanda del pubblico ministero, lei dice che ha provato a contattare Marsella con la radio interna e non le rispondeva. E poi ha chiamato Convertini per sapere che magari si andava a interessare per andare a vedere che stava succedendo. E ha detto che Marsella non mi rispose, forse perché era al telefono. Ecco, no, l'ho ipotizzato. No, la mia domanda è questa. Lei ha provato a chiamare al telefono a Marsella, se lo so ricorda?
Non mi ricordo, ma non credo, perché provai subito a chiamare il Convertini. Non credo, non mi ricordo.
Cioè, perché dico, a me viene più così naturale, dico, se sì. Non mi risponde alla radio, provo al telefono.
Non mi ricordo.
Detto, forse era occupato, e poi telefono a Convertini. No. Cioè, come sequenza logica, per questo cercavo di sollecitare il suo ricordo.
No, non mi ricordo.
Non si ricorda. No. Va bene, non ho altre domande, grazie.
Ci sono altre domande? PM? Può andare, grazie. Ci sono, quanti altri tessi ci sono? Quattro tessi. Stavamo pensando di fare la pausa adesso, in modo poi da riprendere, diciamo. No, dobbiamo fare una pausa. Se la pausa, diciamo, pausa pranzo o una breve pausa?
Penso pausa che pranzo, a questo 13:20, punto, perfetto.
A questo
se
punto,
siete d'accordo, perché anche noi avremo esigenze.
Visto che comunque dobbiamo fare una pausa, facciamola adesso, allora facciamo verso le 14:15.
Grazie.
Va bene?
Grazie.
Sì, grazie a voi. Insomma.